Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati su Radio Kerygma. Siamo sempre al Salmo 86. Questo salmo così effervescente, così bello, così pieno di grandi spunti di riflessione e soprattutto di riflessione per l'amore di Dio, per l'amore che dobbiamo riversare su Dio. Siamo arrivati al versetto 11, che abbiamo commentato come ultimo versetto la scorsa settimana, e ci avviamo al versetto 12. Prima però ascoltiamo da Alessandro Sinico la lettura di questo salmo.
Salmo 86. Il servo angosciato al suo Signore. Salva il figlio della tua ancella. Preghiera di Davide. Tendi l'orecchio, Yahweh, rispondimi, perché io sono povero e misero. Proteggi la mia anima, perché io sono fedele. Salva il tuo servo tu, mio Dio. Egli confida in te. Abbi pietà di me, Adonai, perché a te grido tutto il giorno. Rallegra l'anima mia del tuo servo, perché a te, Adonai, innalzo l'anima mia, perché tu, Adonai, sei buono e indulgente, ricco di fedeltà per tutti quelli che gridano a te. Porgi l'orecchio, Yahweh, alla mia preghiera. Sii attento alla voce delle mie suppliche. Nel giorno della mia angustia, io grido a te, perché tu mi rispondi. In mezzo agli dèi non c'è nessuno come te, Adonai, e non c'è nessuna opera come le tue. Tutte le genti che hai fatto verranno, si prostreranno davanti a te, Adonai, e glorificheranno il tuo nome, perché tu sei grande e fai prodigi, tu solo sei Dio. Insegnami, Yahweh, la tua via. Io camminerò nella tua verità. Sia felice il mio cuore, perché tema il tuo nome. Ti loderò, Adonai, mio Dio, con tutto il mio cuore, e glorificherò il tuo nome sempre, perché grande è la tua fedeltà per me. Dal profondo dello Sheol hai liberato la mia anima. Dio, gli arroganti si sono levati contro di me. Una banda di violenti attentano alla mia anima, non pongono te davanti ai loro occhi. Ma tu, Adonai, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di fedeltà e verità, volgiti a me e abbi pietà di me. Dà al tuo servo la tua potenza e salva il figlio della tua ancella. Fa un segno di benevolenza per me. Vedano i miei nemici e siano svergognati, perché tu, Yahweh, mi hai soccorso e consolato.
Dicevo, siamo al versetto 12, ti loderò Adonai, mio Dio, con tutto il mio cuore e glorificherò il tuo nome sempre. Ecco, prima nel versetto 11 c'era una richiesta di insegnamento, insegnami Yahweh la tua via, io camminerò nella tua verità, sia felice il mio cuore perché tema il tuo amore. E quindi una volta che è stato insegnato da Dio questo cammino nella verità e una volta che è stata raggiunta la felicità del cuore che Dio è capace di donare a ciascuno di noi, che gliela chiediamo, ecco che si entra proprio nella casa, abbiamo passato l'atrio ed entriamo proprio nella casa dove c'è l'incontro con Dio, e in questa casa c'è la lode, ti loderò Adonai, mio Dio. Adonai è il modo di leggere il tetragramma proibito senza offendere il nome di Dio, senza usare il nome di Dio. Quindi ti loderò Adonai che sei mio Dio, con tutto il mio cuore. Questa lode non verrà fuori da un esercizio labiale o mentale, per cui mi sforzo di contestualizzare una lode. Non è un qualche cosa che viene da un attore, e l'attore si prepara bene, studia la parte e cosa deve dire, cosa deve fare, interpreta nei dialoghi quelle che sono i volti, le espressioni del viso, le espressioni delle mani, del corpo, della voce, modula, eccetera, eccetera. No, non è niente di tutto questo, perché non viene dalla mente. Non viene da un ragionamento sottile, viene da un incontro. E l'incontro non fa partecipare la mente, se non solo parzialmente, come sensazioni visive, uditive, efficaci, ma fa partecipare il cuore. Quando c'è un incontro vero, la mente trasmette al cuore e il cuore trasmette alla mente i sentimenti e a tutto il corpo il movimento, il sorriso, la modulazione della voce e via dicendo. C'è questo lavorio molto particolare, per cui non siamo più capaci di gestire i nostri movimenti, le nostre cose, perché provengono direttamente dal cuore, quindi la mente viene messa fuori discussione, viene usata solo per trasferire al cuore le sensazioni di questo incontro. E questo è molto bene. E quindi ti loderò con tutto il cuore. Quindi c'è tutto un trasporto esistenziale profondo. Glorificherò il tuo nome per sempre. Questa lode provoca e crea una gloria che è destinata al nome di Dio. E non è un qualche cosa di emotivo che avviene in quell'istante, che avviene in quel frangente, ma un qualche cosa di assolutamente coinvolgente, e per cui da quell'istante nasce il sempre, ti loderò per sempre, questo nome per sempre. E questo è veramente fondamentale, fa parte anche dell'ecco della Bibbia. L'ecco della Bibbia è un qualche cosa, è l'eterno presente. Adesso che è stato detto ecco, da adesso che lo leggi, prima, dopo, sempre avviene questa cosa qui, perché Dio ha stabilito questo. E qui invece c'è un desiderio da parte mia, lettore, da parte mia, autore di questo, non io, chiaramente è un modo di dire, da parte mia, autore di questo salmo, di lodare definitivamente il Signore, perché c'è stata una conoscenza, E quando c'è la conoscenza si entra in una relazione intima, in una relazione privata, in una relazione a doppio senso. E quindi non è più come prima. Se io devo conoscere una persona, posso, a seconda della fama che è intorno a questa persona, posso avere tutta una serie di aspettative. Ma nel momento in cui non devo più conoscerla, ma la conosco, dal momento in cui questa persona entra intimamente nella mia vita, ecco che cambia tutta la mia relazione. E allora se la conoscenza è superficiale, a un certo punto ci si perde di vista, ci si dimentica gli uni degli altri. Ricordo un ricordo molto, molto vanescente di tanti ragazzini che sono entrati nella mia vita quando ero bambino, ma invece quella persona, anche se ero bambino, è rimasta nel mio cuore perché l'ho conosciuta profondamente. Questo è quanto avviene al salmista. Dopo aver introdotto nel salotto il salmista e aver offerto il tè, diciamo, aver passato del tempo, aver scambiato l'affettività, Dio continua a parlare a questo salmista che al versetto 13 ci dice: «Perché grande è la tua fedeltà per me». Ecco che questo incontro ha definito qualcosa di veramente profondo, una conoscenza molto importante. E per noi uomini forse è la parte più importante della relazione, la fedeltà. Quando nasce una relazione, qualunque essa sia, la cosa più importante che noi cerchiamo in questa relazione è la fedeltà dell'altro. Anche due boss mafiosi, nel momento in cui devono collaborare, devono avere fiducia e devono dare fedeltà a quell'altro. E se no, non funziona. Finirà in una sparatoria. In una relazione amorosa ci vuole la fedeltà e la fiducia. E in una relazione amicale si può dire che due sono amici se veramente gli uni sono fedeli all'altro e l'altro è fedele agli uni. E c'è una fiducia reciproca. Altrimenti non c'è non c'è una relazione amicale, c'è una relazione. Una relazione che viene e che va. Una delle cose più strane che mi capitano nella vita è quando sono andato a comprare le macchine. Ho cambiato 2 o 3 macchine nella mia vita. Vado a comprare la macchina e quello che ti vende la macchina ha tutta un'attenzione nei tuoi confronti, ti spiega tutti i particolari, poi dopo di solito ti frega, ti fa vedere solo quello che vuole lui e fa in modo che tu non gli chieda quello che vuoi tu oppure ti tergiversa così, vabbè. Comunque si entra in una relazione che sembra veramente di amicizia. E una volta mi venne la cattivissima idea di andare a ringraziarlo, cioè dopo non so quanti 1000 chilometri, dopo 2000-3000 chilometri sono passato al concessionario, dico, ah si ricorda, sono quello così, ah sì, ah sono contento, finito lì, cioè è proprio una freddezza assoluta, sono rimasto impressionato, dico ma come? Ecco invece no, qui abbiamo una relazione veramente profonda, non una relazione così, di un momento, finalizzata ad una spesa, finalizzata ad un tempo, ad un evento. È una fedeltà finalizzata alla reciprocità e finalizzata all'amicizia profonda che continua nel tempo. Grande la tua fedeltà per me. Il salmista si accorge che Dio è totalmente fedele alla sua voce, alla sua richiesta, alla sua persona. E il salmista che si sente abbandonato nello Sheol, che sarebbe una sorta di inferno terribile, perché dove le anime nello Sheol, le anime non avevano la sensazione di sé, vivevano come quando, più o meno come quando si è nel dormiveglia. Non si ragiona da sveglie, non si ragiona da addormentati, è una cosa che si fa una fatica terribile, si cerca di capire. Ecco, quello è lo Sheol, una cosa terribile dove vedi e non vedi, capisci e non capisci, così. È il regno dei morti, è una cosa terribile. Da questo regno così triste, così solitario, così drammatico, dove non c'è un'identità, non c'è più niente, così. Ho gridato, mi hai liberato la mia anima. Allora è spontanea una grande fedeltà da parte del salmista, perché proprio nel punto più drammatico della tua vita, ecco che Dio interviene. Il versetto 14 ricomincia una narrazione di lotta. Agli ebrei piace tanto questo. Dio, gli arroganti si sono levati contro di me. Ecco, ricomincia il tema della lotta, della discordia del popolo di Israele con gli altri popoli, una cosa che non finirà mai, ancora adesso c'è in ballo tutta questa cosa in cui veramente riuscire a entrare nella testa degli israeliti è difficile. E quindi non si riuscirà a fare tanto trattative di pace perché hanno un modo di pensare tutto loro riguardo a questo. E quindi Dio, gli arroganti si sono levati contro di me. Ecco questo pessimismo, questa continuo piangersi addosso. Una banda di violenti ha attentato alla mia anima, non pongono te davanti ai loro occhi. Qui siamo veramente davanti a un qualche cosa di molto particolare, perché inizialmente sembra che questa gente ce l'abbia con lui e poi dice no, ma in verità è che sono cattivi, sono violenti, sono pessimi nei miei confronti, così perché non si sono convertiti alla tua predicazione, non fanno parte della tua predicazione, del tuo popolo eletto, e quindi non ti ascoltano, e quindi sono miei nemici. Vabbè, bisogna essere partecipi di questo popolo per poter capire, è un po' complesso davanti per noi valutare queste situazioni. Loro comunque non hanno te davanti ai loro occhi, mamma. Questo è il dramma assoluto. E come possono essere persone buone se non ti conoscono? E vabbè. Ma tu, Adonai, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di fedeltà e verità, volgiti a me e abbi pietà di me. Dà al tuo servo la tua potenza e salva il figlio della tua ancella. Ecco, a questo punto c'è questa insurrezione di popoli contro il popolo di Israele, ma il popolo di Israele si aggancia al Signore, perché poi i salmi sono caratterizzati come una preghiera di tutto il popolo, non di un personaggio unico, no? E per noi cristiani caratterizza un lamento di Gesù Cristo, quindi di conseguenza anche di tutto il popolo cristiano. Vabbè. Comunque appunto c'è questa richiesta di forza, di intromissione, di definitività della cosa. Quindi, ma tu Adonai, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di verità, volgiti a me. Quindi questo Dio ha tutta una serie di caratteristiche veramente buone nei confronti di coloro che lo hanno conosciuto e sono accanto a lui. E allora è misericordioso con questa gente, è pietoso con questa gente. Non si lascia vincere dall'ira ed è anche ricco di fedeltà e di verità, quindi tutta una serie di cose bellissime per chi ha conosciuto Dio. E a questo punto, tu che hai conosciuto Dio, volgiti a me, cioè volgiti al popolo di Israele e abbi pietà di questo popolo e dà a questo popolo, al tuo servo, la tua potenza e salva il figlio della tua ancella. Cioè, questo popolo deve vivere nella forza di Dio per salvare appunto se stesso e tutta la promessa di Dio. Conclude poi con il versetto 17: fa un segno di benevolenza per me, vedano i miei nemici e siano svergognati, perché tu, Yahweh, mi hai soccorso e consolato. C'è proprio una richiesta di intervento, di un intervento particolare, che è un segno di benevolenza. La benevolenza verso il popolo di Israele è sempre a discapito di qualcun altro. E i nemici, vedendo questo gesto di benevolenza, debbono dire: va bene, questo Dio ce l'ha con noi e basta. E quindi debbono essere svergognati addirittura. E il popolo deve essere sollevato, soccorso e consolato. Ricordiamo che c'è un Midrash che parla del Mar Rosso che si apre dicendo che Dio piange sugli egiziani morti. E quindi, diciamo, tutta questa aggressività di questo Dio si manifesta sulla richiesta del suo popolo, ma Dio non è sempre così felice di ciò. Ringrazio Riccardo Righe per la collaborazione tecnica e ci risentiamo col prossimo salmo la prossima settimana.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.